tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. Spoke to me in this voice so sweet. I thought the earth is just full of angels' feet. He called my name and my heart stood still. When he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbutter. Tell him God's gonna cut him down. Tell him God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later, they gotta cut you down. Sooner or later, they gotta cut you down. You can throw your rock and hide your hand. Working in the dark to get your fellow man. Sure as God made black and white. What's done in the dark will be brought to the light. What's done in the dark will be brought to the light. You can run for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Don't tell that long time lie. Don't tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, back butter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
Benvenuti su Radio Bandiera Nera per questa nuova puntata, una puntata tutta marchigiana, sempre a cura del blocco studentesco. Io sono Michele e con me ci sarà anche Nilo. Infatti, dato l'argomento di oggi, ovvero i reati d'opinione, un argomento importante, anche abbastanza ampio, abbiamo deciso di dividere la puntata grosso modo in due parti. Una parte che curerò io, in cui parleremo dei reati d'opinione da un punto di vista, per così dire, filosofico. Una seconda in cui invece sarà Nero ad analizzare i reati d'opinione da un punto di vista prettamente giuridico. Non credo servano troppe parole per introdurre e per sottolineare l'importanza del tema di oggi. Infatti attraverso la questione dei reati d'opinione passano tutte le idiosincrasie, gli isterismi, le contraddizioni di un sistema politico che sembra voler espungere da se stesso quella conflittualità di idee, opinioni, visioni del mondo che non solo è alla base della politica, ma dello stesso vivere comune. Abbiamo prove concrete di come i reati d'opinione fungano da scusante e legittimazione per qualsiasi tipo di censura. Potremmo citare esempi non finire dai disegni di legge come la legge Fiano, che per fortuna non è mai riuscita a entrare in vigore perché fu votata solo alla Camera dei Deputati e non al Senato, se non sbaglio. Un altro esempio che potremmo citare è quando, più o meno questo settembre, Facebook prese una decisione abbastanza forte, ossia quella di eliminare dalla propria piattaforma, quindi non solo da Facebook ma anche da Instagram, un movimento politico come Casa Pound ma anche il blocco studentesco. Azione che portò addirittura alle grida esultanti di una certa parte politica, che vide nell'operato di Facebook non solo un'azione degna di lode ma anche l'anticamera di quello che avrebbe dovuto fare lo Stato italiano. Oppure, ancora più recentemente, possiamo pensare alla costituzione di una task force contro le fake news che ha tutta l'area di un orwelliano ministero della verità. Ma non mi voglio dilungare troppo, nonostante le cose da dire potrebbero essere moltissime. Già la puntata immagino verrà abbastanza corposa, quindi vi lascio subito ad una prima pausa musicale. E per questa primissima pausa musicale ho deciso di partire un po' sul leggero, ovvero con la sigla di Capitan Harlock. Questo per vari motivi, sia per il significato del pirata spaziale, il pirata tutto nero, acquisito nel tempo per tutto il mondo non conforme, ma anche per ricordarci di come agisca la censura, perché non colpisce solo quelli che possiamo considerare movimenti politici, ideali più alti, così, ma anche può colpire un semplice cartone animato. Non tutti sanno, infatti, che sia la sigla che il cartone stesso, quando uscirono in Italia agli inizi degli anni 80, furono soggetti a censura, sia per scene di violenza che di nudo, ma anche per il significato libertario che portava avanti lo stesso cartone animato, lo stesso personaggio di Capitan Harlock. Oltretutto, anche recentemente, una conferenza sul fumetto giapponese organizzata da Casa Pound ha suscitato un vespaio di polemiche inutili quanto fastidiose, come a dire che certe cattive abitudini non muoiono mai. Una delle basi teoriche degli argomenti più utilizzati in fatto di reati d'opinione è sicuramente il cosiddetto paradosso della tolleranza, o paradosso di Popper, dal nome del filosofo austriaco Karl Popper. Sarà sicuramente capitato a chiunque di voi quel momento in cui, durante una discussione, dal vivo o anche sui social, arriva qualcuno che, con estrema boria, tira fuori un paradosso che suona più o meno così. Una società tollerante, per rimanere tale, non può tollerare gli intolleranti. C'è pure un meme su questo paradosso, disegnato un po' così, tipo illustrazione per bambini, in cui, tra nazischin dal naso rosso e borghesi tremanti, arriva un amabile vecchietto a salvare la situazione, dicendo che, per paradossale che sembri, difendere la tolleranza richiede di non tollerare l'intolleranza. Quel vecchietto sarebbe proprio Popper, e quella frase è una citazione del suo saggio del 1945, La società aperta ai suoi nemici. Tralasciamo per un momento la questione se Popper abbia oppure no sostenuto davvero questa tesi, ovvero che per essere tolleranti bisognerebbe essere intolleranti contro gli intolleranti stessi. Ma andiamo ad analizzare più da vicino la tesi stessa. Per farlo bisogna chiedersi, per prima cosa, cosa sia un paradosso. La parola è di origine greca e significa contro, cioè para, l'opinione doxa. Per chi abbia un po' di confidenza con la storia della filosofia, non può non venire in mente il filosofo greco Zenone di Elea, come colui che ha per primo introdotto il paradosso in filosofia. Il più celebre paradosso di Zenone è quello di Achille e la tartaruga. In breve, l'eroe omerico Achille, noto per la sua velocità, tant'è che viene chiamato Achille più veloce, deve raggiungere una tartaruga che, come tutti sanno, è invece lentissima. Ma per raggiungere la tartaruga dovrà, come ovvio, raggiungere prima la metà del percorso totale, e prima di questa metà anche la metà della metà, ma anche la metà della metà della metà, e così via all'infinito. Dovrà insomma superare così infinite metà di quel percorso da non riuscire a muovere un passo, a raggiungere nemmeno quella lentissima tartaruga. In questo modo Zenone intende invalidare, da un punto di vista teoretico, il movimento, così da affermare il principio del suo maestro Parmenide, secondo cui tutto essere e perciò il divenire è solo apparenza. Quindi in Zenone il paradosso ha una funzione principalmente, se non solamente, negativa, come negazione quindi di una tesi, per dimostrare la sua assurdità, al contrario di quanto avviene nel paradosso di Popper, il quale, come abbiamo visto, a posto che negare un'affermazione, cerca di addirittura costituire un argomento per una determinata azione politica. Andiamo ancora un po' più nel dettaglio. Mi scuso in anticipo se questa parte risulterà forse pesante, perché dovrò fare uso di un linguaggio delle volte specialistico per parlare di una norma della logica classica che viene denominata ex falso sequitur quod libet, o per abbreviazione ex falso quod libet, ovvero dal falso segue qualsiasi cosa. In estrema sintesi, da una premessa contraddittoria, cioè falsa, si può inferire legittimamente qualsiasi affermazione. Si può formalizzare questa regola in questo modo. Dati P e non P, allora Q. Questa regola si può dimostrare in questo modo. Ipotizziamo non Q per introduzione di negazione, ossia per dimostrazione per assurdo. Quindi, a questo punto possiamo porre P e non P per introduzione, il che porta ad un assurdo secondo il principio di non contraddizione. Quindi, se non Q porta ad un assurdo, possiamo inferire legittimamente non non Q, che è come dire Q per eliminazione della negazione. Abbiamo citato di sfuggita il principio di non contraddizione, che è il principale fondamento della logica classica, e prescrive che nessuna affermazione è sia vera che falsa. Curiosamente, l'affermazione parmenidea che l'essere è e il non essere non è, e che quindi l'essere non può non essere e il non essere non può essere, non solo ha posto le basi dell'ontologia e quindi della metafisica, ma è una prima affermazione, appunto, del principio di non contraddizione. Se torniamo invece all'affermazione di Popper, che per essere tolleranti bisogna essere intolleranti con gli intolleranti, appare chiaro che violi il principio di contraddizione, perché prescrive di essere sia tolleranti che intolleranti, cioè non tolleranti. Ma ciò non basta, infatti abbiamo al tempo stesso un P e un non P, da cui, come sappiamo, possiamo inferire qualsiasi cosa per il principio di ex falso quod libet. Quest'ultimo punto è importante perché, se è facile dimostrare tramite il principio di non contraddizione la falsità e la contraddizione del cosiddetto paradosso di Popper, la norma logica del ex falso quod libet aggiunge qualcosa di più preoccupante della sola falsità, cioè l'arbitrarietà di tale paradosso. Dall'errore iniziale si crea cioè un meccanismo perverso per il quale tutto è permesso. Questo non vale solamente in termini astratti o filosofici, ma anche nella realtà di tutti i giorni, e ciò appare chiaro quando ci chiediamo chi sono effettivamente gli intolleranti, che una società tollerante non deve tollerare. Con qualche accorgimento retorico si può facilmente dimostrare l'intolleranza praticamente di chiunque, ad esempio chi è virtuoso è intollerante perché non tollera il vizio, il buono perché non tollera il male, ma anche l'ateo perché non tollera Dio, o il rivoluzionario perché non tollera l'oppressione. Quello che definisce l'intolleranza è solamente l'arbitrio della società che si crede tollerante. Questo apre a prospettive spaventose, perché attraverso questo meccanismo si può legittimare qualsiasi intolleranza e quindi qualsiasi oppressione. La qualcosa dovrebbe far riflettere anche chi si pensa dalla parte dei tolleranti. A questo punto mi si potrebbe obiettare che il principio di non contraddizione afferma che una cosa non può essere sia vera che falsa allo stesso tempo e nello stesso senso. È impossibile che la stessa cosa ad un tempo appartenga o non appartenga a una medesima cosa secondo lo stesso rispetto, come direbbe Aristotele nella Metafisica, più precisamente nel quarto libro. In altre parole, uno stesso oggetto può essere, per esempio, basso se riferito ad uno più alto, ma può essere comunque alto se riferito ad uno più basso. Una giraffa è di certo più alta se la contrapponiamo ad un topo, ma è anche bassa in confronto ad un grattacielo. In questo modo si potrebbe pensare di dire che essere tolleranti, ma intolleranti con intolleranti, non è contro il principio di non contraddizione perché non lo si assume secondo lo stesso rispetto, cioè nello stesso senso. Ma ciò è sbagliato, perché tolleranza e intolleranza vengono assunte nello stesso preciso senso, cioè sotto un senso politico, e più precisamente delle libertà politiche. Il fatto che l'intolleranza verso gli intolleranti venga considerato un caso particolare non elimina la contraddizione, né può giustificare leggi in merito. Oltretutto, abbiamo visto come tolleranza e intolleranza siano concetti vuoti, cioè concetti che, per avere senso, devono avere un oggetto a cui si possa riferire la tolleranza come l'intolleranza, e che quindi si prestano a qualsiasi uso. Ritorniamo al caso della vignetta. La tolleranza sarebbe rappresentata dalla società liberale, mentre l'intolleranza dai totalitarismi. Ma niente impedirebbe di ribaltare la situazione. Un comunista potrebbe dirsi tollerante verso il proletariato perché ne difende il lavoro, mentre vedrebbe nel capitalismo una forma di intolleranza da rifiutare. Il paradosso di Popper si troverebbe così a giustificare la dittatura del proletariato, cosa che per Popper, difensore di quella che definisce società aperta, cioè la liberal democrazia, è quantomeno imbarazzante. Non c'è quindi alcuna garanzia su chi siano effettivamente i tolleranti e chi detiene il potere che impone la propria visione come quella tollerante. Ne consegue che il paradosso di Popper sia solo una giustificazione del più forte. Ad aggravare tutta questa situazione c'è un'altra cosa non meno importante. Il paradosso di Popper, squalificando l'avversario politico in quanto l'intollerante non gode dello stesso status del tollerante, elimina la conflittualità dal confronto politico, che ne è invece il fondamento.
Per quello che insegni, ma come sei vile tu, sudato e tremante, dalle guardie protetto. Ma come sei forte tu, maestro del niente, venditore di vento.
Politicamente corretto,
è quello che ho visto, è quello che ho detto.
Politicamente corretto,
non chiedo scusa e non porto rispetto.
Politicamente corretto,
lo vedi, lo sai, non temo più il tempo. Tuo padrone lo conosco, sai, e ha negli occhi il colore dei tuoi tradimenti. Ma tu sempre parlerai di trame, violenze e insabbiamenti. Nel fango striscerai, e visto che il nero ti resta un po' stretto, nel fango annegherai. Ma sono un bastardo, tu boia perfetto.
Politicamente corretto,
è quello che ho visto, è quello che ho detto.
Politicamente corretto,
non chiedo scusa e non porto rispetto.
Politicamente corretto,
è come mi muovo, è pure in assetto.
Dobbiamo ancora prendere in esame un ultimo punto, ovvero se il paradosso di Popper corrisponde davvero al pensiero di Popper. Come dicevamo all'inizio, l'affermazione di Popper, usata per giustificare il paradosso, ovvero per paradossare che sembri, difendere la tolleranza richiede di non tollerare l'intolleranza, è tratta dalla società aperta e i suoi nemici, in cui il filosofo Popper, che va ricordato, è principalmente un epistemologo, dedito quindi alla filosofia della scienza e alla questione di come l'uomo conosce. Mentre in questo caso, nella società aperta e i suoi nemici, espone le proprie dottrine politiche. Per Popper, le società si dividono in società chiuse e società aperte. Alle prime vanno riferiti i totalitarismi, come comunismo, nazismo, fascismo, eccetera. Si potrebbe pure discutere sulla legittimità di mettere insieme nello stesso calderone tutte queste ideologie politiche, ma tante. Comunque dicevamo, contrappone quindi alle società chiuse, quelle che abbiamo detto, le società aperte, che consisterebbero quasi unicamente nelle liberal democrazie. In maniera un po' anche poliziesca, se vogliamo, Popper ricerca gli antecedenti filosofici dei totalitarismi. Oltre a quelli più scontati, come può essere Marx, li trova anche in filosofi come Platone ed Hegel, ovvero in due autori fondamentali per il pensiero europeo. L'enunciato di Popper, che abbiamo già citato, secondo cui per paradossare che sembri difendere la tolleranza richiede di non tollerare l'intolleranza, viene estrapolato dal capitolo settimo del primo volume di appunto La società aperta e i suoi nemici, in cui il filosofo austriaco fa i conti proprio con Platone. In una nota al testo, Popper argomenta così: la tolleranza illimitata deve portare alla scomparsa della tolleranza. Se estendiamo l'illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società tollerante contro l'attacco degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti e la tolleranza con essi. Ciò appare grosso modo in linea con quanto afferma il paradosso, o il meme, o come viene comunemente inteso. Ma il testo prosegue. In questa formulazione io non implico, e Popper che parla, per esempio, che si debbano sempre sopprimere le manifestazioni delle filosofie intolleranti, finché possiamo contrastarle con argomentazioni razionali e farle tenere sotto il controllo dell'opinione pubblica, la soppressione sarebbe certamente la meno saggia delle decisioni, ma dobbiamo proclamare il diritto di sopprimerle, se necessario anche con la forza, perché può facilmente avvenire che esse non siano disposte a incontrarci a livello dell'argomentazione razionale, ma pretendano di ripudiare ogni argomentazione. Esse possono vietare ai loro seguaci di prestare ascolto all'argomentazione razionale, perché è considerata ingannevole, e invitare a rispondere agli argomenti con l'uso dei pugni o delle pistole. La faccenda, quindi, come abbiamo visto, un po' si complica andando a vedere proprio il testo di Popper, perché da come emerge da queste righe, le opinioni intolleranti sono da tollerare, o meglio, non si deve contrastarle con la forza o con la legge, ma con il ricorso al pensiero. Altro caso è quando le opinioni intolleranti portano ad atti intolleranti. Questi ultimi possono e devono, per Popper, essere soppressi anche attraverso la forza. Ciò introduce una distinzione che ha anche un suo valore, perché è punibile l'atto e non l'opinione, ma che presenta anche alcune fragilità. Ad esempio, la parola, soprattutto la parola espressa in pubblico, è un atto o un'opinione. Essendo la parola una forma di argomentazione, parrebbe che essa sia ancora un'opinione. Nonostante ciò, riguardo il cosiddetto hate speech o discorso d'odio, viene spesso la parola considerata già di per sé un atto. La razionalità introduce anche un altro problema, quando vi sia chi pretende di negarla agli altri solamente perché non la trova confacente alle proprie opinioni o ai propri isterismi morali. Alla fine la razionalità non è altro che esattezza. Non è un caso, poi, se queste considerazioni di Popper vengono fuori dal confronto di Platone, in particolar modo con il suo dialogo politico più noto, La Repubblica. Per Popper, il paradosso della tolleranza sarebbe in qualche modo implicato da quello della libertà, che ritrova anche in Platone. Il cosiddetto paradosso della libertà, sto adesso citando Popper, è l'argomento per cui la libertà, nel senso dell'assenza di qualsiasi controllo restrittivo, deve portare a un'enorme restrizione, perché rende i potenti liberi di schiavizzare i mansueti. Così come una libertà incontrollata porterebbe all'oppressione, allo stesso modo una tolleranza illimitata porterebbe all'intolleranza. Non è un caso, dicevamo, che salti fuori Platone proprio qui, perché Platone, come tutti i pensatori dell'antichità, è consapevole che la democrazia porta inesorabilmente alla dittatura, secondo una legge che gli antichi chiamavano anaciclosi. Ogni forma di governo è soggetto a una degenerazione, la monarchia si trasforma in tirannide, l'aristocrazia in oligarchia, la democrazia in oclocrazia o anche chiamata demagogia. E quindi di nuovo dalla demagogia alla monarchia o, se siete pessimisti come Platone, direttamente alla tirannide, dando così inizio a un nuovo ciclo. A ben vedere, pure l'idea della tolleranza della democrazia in Popper è soggetta a questa caduta inesorabile della democrazia in qualcosa di altro. Perché, se prendiamo bene in esame il paradosso della tolleranza, sia che gli intolleranti vengono tollerati, sia che non vengano tollerati, la tolleranza alla base della democrazia viene meno. Per questo motivo gli antichi diffidavano tanto dalla democrazia, anche per tanti altri, e ai loro occhi il solo modo per sfuggire a questa legge inesorabile dell'anaciclosi è la compresenza delle tre diverse forme di governo, realizzata, per fare un esempio, a Roma, dove i consoli rappresentavano il potere monarchico, il senato quello aristocratico, i tribuni e i concili della plebe, quello democratico. Con quest'ultima immagine di cosa sia un corretto sistema politico, vi lascio un'altra pausa musicale, dopo la quale interverrà Nilo con la sua disamina su cosa siano i reati di opinione da un punto di vista giuridico.
Bentornati su Radio Bandiera Nera, in questa seconda parte affronteremo il tema dei reati d'opinione dal punto di vista giuridico. Dei reati d'opinione se ne sente tanto parlare, sia dal punto di vista mediatico, sia oggetto di grande discussione politica. Quando parliamo dei reati d'opinione, il tema sollevato e su cui si dibatte è sempre quello inerente al contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, perché spesso ci si chiede come può una legge formale ordinaria emanata dal Parlamento contrastare con l'articolo 21 della Costituzione. Noi sappiamo che la Costituzione è gerarchicamente sovraordinata rispetto alla legge fatta dal Parlamento, la legge ordinaria. Quindi come può una legge ordinaria introdurre un reato di opinione che quindi va a contrastare col famoso articolo 21, uno degli articoli più inflazionati della Costituzione, che è quell'articolo che tutela la libertà di espressione e di manifestazione del proprio pensiero. Quando parliamo di reati d'opinione c'è sempre questo contrasto, questa tensione fra il reato e l'articolo 21. Bene, se partendo da questo presupposto i reati di opinione sono ancora, molti reati di opinione sono ancora vigenti in Italia, ciò significa che sia la giurisprudenza che la dottrina ha trovato dei principi all'interno della Costituzione che andavano a bilanciare l'articolo 21 e che quindi legittimavano tale reato di opinione. Prima di analizzare quei reati di opinione che oggi sono al centro del dibattito politico, possiamo partire enunciando il reato d'opinione, forse il reato di opinione che ha maggior connotato personalistico. Lo troviamo all'interno del codice penale, all'articolo 595, quindi anche uno dei reati di opinione più antichi di quelli attualmente vigenti in Italia, e consiste nel reato di diffamazione. Tale condotta consiste nel offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone. Ovviamente l'offesa all'altrui reputazione si ottiene mediante un'opinione espressa, quindi anche in questo caso si avrebbe un contrasto con l'articolo 21. Quindi, come abbiamo detto prima, se vogliamo rendere legittima tale incriminazione, se vogliamo rendere legittimo tale reato, bisogna rinvenire all'interno della Costituzione un articolo che lo tuteli e che quindi vada a bilanciarsi con l'articolo 21 della Costituzione. In questo caso, per il reato di diffamazione, la giurisprudenza e la dottrina hanno legittimato tale articolo in base all'articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'individuo. Quindi, se oggi è possibile incriminare e perseguire la diffamazione proprio perché all'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di esprimere la propria opinione, si affianca all'articolo 2 della Costituzione che garantisce e tutela i diritti inviolabili dell'individuo. Ora passiamo ad analizzare i reati di opinione più criticati e forse più discussi in Italia, che sono i reati introdotti dalla legge Scelba e dalla legge Mancino. La prima è la legge, parliamo della legge 20 giugno del 1952, numero 645, e in particolare andrebbe analizzato l'articolo 4 di tale legge, che è quello che introduce il reato di apologia di fascismo. Tale articolo punisce chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo. Ovviamente è palese il contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, poiché una mera esaltazione di un fatto, come può essere sia la legislazione attualmente in vigore in Italia, come il codice penale o il codice civile, sia un fatto, un monumento architettonico, questo verrebbe alla lettera punito dall'articolo 4 della legge Scelba. Su questo, ovviamente parliamo del 1952, in quegli anni anche il movimento sociale sedeva in Parlamento e possiamo immaginare quanti processi ci sono stati sulla base di questa legge, tanto che la Corte Costituzionale è stata costretta ad intervenire in merito, con due sentenze principalmente. La prima degli anni 70, in particolare è la sentenza 74 del 1978. E un'altra sentenza importante è la sentenza 15 del 1973, in cui la Corte riesprime gli stessi concetti già chiariti con la prima sentenza. La legge in questione, come anche chiarisce la Corte Costituzionale, era stata introdotta come norma attuativa della dodicesima disposizione transitoria, disposizione che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. Ovviamente da tale disposizione a inserire una norma incriminatrice che punisca ogni esaltazione di un qualunque fatto riferibile a tale regime è cosa ben diversa. Quindi il bilanciamento costituzionale in merito a tale legge era quello fra il solito articolo 21 della Costituzione e la dodicesima disposizione transitoria. La Corte Costituzionale, nel caso di specie, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità di tale legge, però nei fatti ha attuato una formula che ha reso inefficace e ha disapplicato del tutto tale articolo. Tanto che la Corte Costituzionale ha detto che si può punire, in base all'articolo 4 della legge Scelba, solo laddove tale esaltazione sia idonea a sovvertire l'ordine democratico e quindi sia idonea a ricostituire il partito fascista. Ovviamente non si capisce bene come possa l'esaltazione, la semplice esaltazione di un fatto, essere idonea a sovvertire un regime, quindi a sovvertire l'ordine democratico. E quindi, nei fatti, la Corte Costituzionale, non sentendosela forse di dichiarare l'incostituzionalità di una legge tanto voluta dal Parlamento, ne ha di fatti eliminato ogni effetto. Tra l'altro, l'articolo 1 della stessa legge Scelba dà una definizione alquanto bizzarra di ricostituzione del disciolto partito fascista, tanto che l'articolo 1 dice che ai fini della dodicesima disposizione transitoria si ha riorganizzazione del disciolto PNF quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 fa diverse ipotesi e poi in conclusione scrive denigra la democrazia, le sue istituzioni e i valori della resistenza. Quindi se in Italia dovesse esistere un gruppo non inferiore a 5 persone che non condivide i valori della resistenza, allora, secondo tale legge, sarebbe avvenuta una ricostituzione del partito fascista.
dottore, non so cosa fare. Vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare. L'altro giorno ho visto un mio amico salutare. Ma aveva il braccio alzato, ero destro, il saluto. Mi son detto, lui è tornato e mi sono accasciato. Subito ho cercato aiuto per bloccare quel saluto. Scioperi i cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia. Vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia. Vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te. Aiuto, dottore, non so cosa fare. Vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare. L'altro giorno ho sentito un mio amico scherzare. E diceva un altro amico, senti, io ne un po' avanzato. Mi son detto, lui è tornato e mi sono accasciato. Subito ho cercato aiuto, su Repubblica è finito. Scioperi cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia. Per il tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia. Vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te. Aiuto, dottore, non so cosa fare. Vedo ovunque omofobia, razzismo e xenofobia. Aiuto, dottore, mi deve aiutare. L'altro giorno ho sentito mio figlio canticchiare. E gli ho chiesto cosa era, sono l'ultima preghiera. Mi son detto, è giunta l'ora, faccio l'ultima preghiera. Subito ho cercato aiuto, questo figlio è posseduto. Scioperi i cortei e il silenzio di un minuto. Follia, è questa tua fobia. Vedi tutto nero, è l'unico pensiero. Follia, è questa tua fobia. Vedi ovunque mostri, ma il mostro vive dentro te.
La seconda legge che tanto fa discutere è la legge Mancino, emanata con decreto legge 205 del 1993 e convertita in legge nello stesso anno. Qui va fatta una premessa: come ho detto, tale legge è stata introdotta con un decreto legge. Noi sappiamo che la Costituzione, all'articolo 77, prevede il decreto legge solo in casi straordinari di necessità e urgenza. Quindi non si sa come il governo ha ritenuto un caso straordinario di necessità e urgenza l'introduzione di un reato d'opinione, il che già fa ridere. Questa legge Mancino punisce la diffusione di idee fondate su superiorità razziale ed etnica. Punisce inoltre l'incitamento alla violenza, o violenza per fini religiosi, etnici, nazionali o razziali. Ovviamente qui il contrasto anche con l'articolo 21, con la libertà di manifestare le proprie opinioni, tanto che tale legge punisce non la propaganda, bensì la semplice diffusione di idee. È tangibile il contrasto con l'articolo 21. E la dottrina ha rinvenuto il bilanciamento di tale articolo 21 con l'articolo 2, quindi la tutela dei diritti inviolabili dell'individuo, e nell'articolo 3, il principio di uguaglianza. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto dal disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, il cosiddetto disegno di legge Fiano, che punisce la propaganda del regime fascista e nazifascista, così è rubricato. Tale disegno di legge mirava ad introdurre un articolo nuovo del codice penale, in particolare l'articolo 293 bis. Questo disegno di legge merita di essere letto per la stoltezza che lo contraddistingue. Allora, articolo 293 bis. Chiunque propaganda, le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. Ovviamente questa nuova incriminazione mirava a introdurre un reato per chiunque anche semplicemente vendesse beni raffiguranti immagini o simboli o persone riconducibili al regime. Quindi possiamo immaginare che da un'interpretazione letterale l'articolo 293 bis mira a punire la semplice vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti. Essi ovviamente si riferisce al regime fascista e a quello nazionalsocialista. Va premesso che il termine beni, secondo l'articolo 810 del codice civile, sono tutte le cose che possono formare oggetto di diritti. Quindi un bene è per esempio un libro. Quindi da tale fattispecie si desume che qualora fosse venduto un libro con su rappresentato un personaggio, per esempio Giovanni Gentile, riconducibile al regime, allora il venditore rischia fino a 2 anni di reclusione. Con l'aumento, tra l'altro, di un terzo della pena se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici. Quindi noi immaginiamo un venditore che si appropinqui a vendere un libro tramite internet. Ecco, tale venditore rischierebbe fino a quasi 3 anni di reclusione. Tale articolo è stato presentato alla Camera dei Deputati e è stato approvato dalla Camera dei Deputati nel 2017. Al Senato della Repubblica non ha fatto in tempo ad arrivare perché nel frattempo si sono sciolte le Camere e si è tornati al voto. Però è abbastanza degradante che un tale articolo possa raggiungere la maggioranza dei consensi alla Camera. Al di là della follia rappresentata da tale articolo, tra l'altro ritengo personalmente che sarebbe incostituzionale, per contrasto soprattutto anche con l'articolo 25,2 della Costituzione, per il principio di legalità, che vede come corollario proprio il principio di offensività, perché i promotori di questa legge, e quindi il Partito Democratico nella figura di Emanuele Fiano, dovrebbero spiegarci su quale basi la vendita, per esempio, di un semplice accendino con la faccia del duce o con un qualsiasi simbolo riconducibile al regime possa offendere un qualsivoglia bene giuridico. Quindi per ora, fortunatamente, questo abominio non è passato proprio per lo scioglimento delle Camere e ci auguriamo che in futuro non venga in mente a qualcuno di riproporre una simile schifezza. Vi ringrazio di essere stati all'ascolto. Ovviamente ho fatto questo breve excursus per parlarvi dei reati d'opinione dal punto di vista giuridico e per mostrarvi come di fatto tali reati siano usati unicamente per attaccare una determinata parte politica. E questo ovviamente va a discapito della stessa democrazia, perché come diceva Eraclito, il polemos e quindi lo scontro e quindi la guerra fra diverse idee, fra diverse opinioni, può solo giovare alla democrazia. Perché da tale scontro fra idee, nasce l'armonia del tutto.
Questo futuro prenderò, facciami tutte le prospettive, io sono fuoco e brucerò, distruggendo per ricostruire. Sorriderà tra
dici o poi ti interrogherai. Attraversi te stesso, la risposta la sai.
Grazie, grazie ancora a Nilo per questa ottima analisi, per questo lungo excursus su cosa dicano la legge e la giurisprudenza italiana riguardo al nostro tema, il tema dei reati d'opinione. Con questo la nostra puntata giunge ormai al termine. Nel salutarvi vi volevo lasciare a Canto di un prigioniero politico degli Janus. Se all'inizio abbiamo cominciato la puntata con la sigla di Capitan Harlock, con un riferimento un po' più leggero per quanto bello e affascinante, per la fine vorrei invece ricordare la morte e il personaggio di Robert Brasillach, giornalista intellettuale francese che fu ucciso al termine della Seconda Guerra Mondiale, condannato a morte, unicamente per la creazione di un giornale, i suoi Portu. E nella lunga prigionia, nella sua prigionia, prima in attesa della sentenza di morte, scrisse in carcere i poemi di Fresno. Il primo di questi poemi, il Salmo Primo, è appunto il testo da cui ed è stata tratta la canzone degli Janus, canzone di un canto di un prigioniero politico. E con questa canzone vi voglio lasciare.
L'opera dei